governo non può continuare. Il massacro dei lavoratori non sarà più il nostro sudore. La benzina per il tuo motore, senza di noi si colpa e muore.
Ok, sono le 12.
La sicurezza va migliorata e la norma va rispettata, ma sappiamo che qualche caschetto non eviteranno il delitto perfetto.
Sta per iniziare Corrispondenze Operaie. Redazionale d'inchiesta e approfondimento sul mondo del lavoro. Ok, sono le 12.04, iniziamo con la prima corrispondenza della trasmissione Corrispondenze Operaie e andiamo a Milano, specialmente a Magenta, e siamo in collegamento con un lavoratore della Nova Ceta. Pronto? Pronto, ciao. Pronto, mi senti? Pronto? A restabilire il collegamento. Pronto, mi senti?
No, sento un fondo lontano.
Non so, adesso com'è che... mi senti adesso?
Adesso un po' meglio.
Ok,
sì.
Abbiamo un problema con il mixer, mi sa. Allora, va bene, allora sei un lavoratore della Nova Ceta, una azienda che ha iniziato la sua protesta già dal 2008 praticamente, se non mi sbaglio, è un'azienda che da quando è stata ceduta dalla SNIA, una storica azienda italiana che ha stabilimenti in giro per tutta Italia, alla famiglia Scimatti, è iniziato, diciamo, il declino è la vostra, certo, azienda.
Famiglia Cimatti, che sarebbe una immobiliarista.
Esattamente, ci puoi raccontare?
Dietro, certo, c'erano dietro interessi immobiliari e quindi hanno acquistato la Novaceta per speculare sulle costruzioni, poter costruire qualcosa rispetto all'impresa. Quindi diciamo che questo parte dal 2003-2004. Nello stesso periodo questo signor Cimatti abbandona l'impresa perché per problemi penso riguardanti penali, diciamo, e quindi dà in mano al signor Lettieri, che sarebbe un imprenditore, presidente degli imprenditori napoletani e sempre immobiliarista. Questo signore ha fatto chiudere 15 aziende con lo stesso sistema, cioè acquistando, dando illusioni, dicendo che lui usciva fuori dalla crisi e portava queste aziende al massimo sul loro vigore, diciamo. E invece le ha fatte chiudere tutte. Lo stesso sistema ha usato qua, a Magenta, a Novaceta. Passando da Novaceta a Bembercell, ritornando di nuovo a Novaceta dopo nel 2006-2007 e portandola alla chiusura. Ecco, oggi siamo qua a occupare l'azienda come presidio e come occupazione, e stiamo pagando questa decisione presa da questo immobiliarista. Sì, dimmi.
No, vai, continua.
Abbiamo chiuso questa impresa avendo ordini non di poco. Produciamo un filato che è il migliore al mondo, perché è un filato tinto su pasta, e quindi siamo gli unici in Europa a produrlo, e il mercato ce l'avevamo e ha fatto chiudere, in modo che vendendo il ramo d'azienda che era il cuore dell'azienda, diciamo il cuore della Novaceta, che dava energia all'impresa, all'industria, quindi ci ha obbligato a chiudere, perché vendendo il cuore della Novaceta a un'impresa che era sempre, diciamo, gestita dagli stessi proprietari, ma facendo una falsa vendita, pian piano ha fatto chiudere questa centrale e automaticamente si è chiusa l'azienda.
Tra l'altro, voi eravate nel 2003 500 operai, adesso siete...
Eravamo 500 operai, siamo rimasti, oggi pian piano siamo scesi a 300-200, oggi siamo 170 in, diciamo, nell'azienda, e siamo diciamo un centinaio, 130 fuori, tra presidio e tra fuori dall'azienda, e una ventina che lavorano dentro per, diciamo, responsabilità, per preparare buste paghe, per come si può dire,
gli impiegati,
per sicurezza,
insomma,
per sicurezza.
Sì, no, poi fra l'altro diciamo che questo qua è un caso eclatante, come tanti altri purtroppo, in cui si approfitta della crisi per ristrutturare i propri capitali interni,
per fare i propri interessi, solo i loro interessi, senza preoccuparsi delle famiglie, di gente che vive con lo stipendio, di gente che purtroppo oggi hanno distrutto la loro, come si può dire, dignità. Ci hanno messo su una strada distruggendo la nostra dignità, diciamo questo.
Adesso siete in cassa integrazione, avete qualche forma?
Adesso siamo in cassa integrazione, dopo aver passato 5 anni di cassa integrazione straordinaria, oggi siamo fino a dicembre cassa integrazione, come si dice, in deroga, quindi pagata dalla regione fino a dicembre. In questo momento, diciamo, domani c'è una riunione a Roma tra le istituzioni e i sindacati e responsabili dell'azienda, dove presenteranno un piano industriale che sarà un piano industriale fasullo, secondo me, per prenderci ancora in giro, presentando un nuovo imprenditore, che poi sarà sempre uno stipendiato da loro, che viene lì a fare la falsa sceneggiata. Speriamo che non sia così, come hanno fatto fino ad oggi, speriamo che sia una cosa reale, ma io non ci credo.
In effetti ormai è da 5 anni che fanno così, dici, quindi
certo, perché ci sono,
è difficile crederci.
Ci sono troppi interessi immobiliari, quindi è difficile crederci.
Fra l'altro ad un certo punto si è creata, no, una una proprietà duale, per cui c'era appunto la proprietà immobiliare dei Marco B e quella industriale dei Fantoni,
il quale
pagava fra l'altro l'affitto dai capannoni all'altro.
Pagavano l'affitto, certo, loro pagano l'affitto al signor Marco B, che sarebbe un amministratore delegato della società Giraglia, che è sempre gestita dalle solite persone, cioè si pagano l'affitto a se stessi, facendo finta di poter ripartire, facendo finta di che, meno male che noi abbiamo fatto l'occupazione, quindi in questo momento abbiamo bloccato tutto quello che poteva essere l'interesse immobiliare, tutto quello che poteva essere l'interesse di costruzione. Se non c'era questa occupazione, quest'ora era già tutto spianato, tutto già deciso.
Ho capito. Poi diciamo, voi vi siete costituiti in CUB, il sindacato di base.
Sì, l'unico sindacato che ci tiene in piedi, diciamo, che resta in questo momento nell'azienda, era CUB. Siamo in maggioranza come iscritti, per fortuna che c'è la CUB, perché la FULC ci ha venduto, credere o non credere, ci ha venduto e ha accompagnato la chiusura insieme all'azienda. Questi personaggi, che poi io non dico che la FULC sia venduta, ma questi personaggi della FULC si sono venduti,
quindi hanno accompagnato l'azienda. Tra l'altro voi in questo periodo di occupazione avete subito anche aggressioni al vostro presidio fuori, leggevo alcune mail
non aggressioni pure, però dispetti, come per far sparire le cose che c'erano lì, diciamo queste cose qua, che poi non si sa bene da che parte arrivano, però qualcuno immagina e non è il caso di fare
responsabilità politiche, insomma, si capiscono
anche benissimo. Responsabilità politiche, senza dubbio.
Ma quali sono gli interessi in quell'area là? Perché
in quell'area là, allora, ci sono interessi di il comune ha l'interesse di costruire, siccome è a fianco della stazione, ci sono 220.000 metri quadri di terreno. Se riuscissero a fare tutto quello che vogliono loro, diciamo che lì c'è da guadagnarci in volumetria, no? In metri quadri, un 600 milioni di euro. Quindi sono interessi abbastanza alti. Il comune ha bisogno di 600 posti auto, e quello sarebbe già un motivo. Poi vogliono costruire alberghi, vogliono costruire, oggi parlavano anche di centrali voltaiche, roba del genere, che col tempo. Però in questo momento è tutto fermo, perché noi abbiamo bloccato, anche il PGT comunale è fermo, non possono costruire niente, quindi aspettano anche di vedere cosa succede a Roma.
Fra l'altro si parlava, leggevo in alcuni articoli, di costruire addirittura una centrale termoelettrica, vicino alla città, quindi inquinamento, quant'altro.
Sì, sono tutte prospettive che volevano mettere in atto, ma in questo momento non c'è niente di serio, speriamo di no, almeno in quello. Comunque l'interesse adesso, nel momento, a Roma discuteranno se far ripartire l'azienda o no, e vedremo, perché loro dicono che sono intenzionati a farlo, vedremo dove arriveremo, vedremo se cosa ci proporranno, perché se proporranno delle prese in giro come hanno fatto fino adesso, penso che non si faccia niente.
Voi fra l'altro avete pure costituito
un comitato un comitato all'interno del nostro gruppo, perché adesso mi sfugge il nome.
Il nome è Comitato Magentino di Difesa dei Lavoratori, c'è pure un blog a cui andiamo, sì.
Però in questo momento mi sfugge il nome preciso. Sì, è un comitato all'interno del nostro gruppo, della CUB. La CUB non c'entra, però è un comitato, noi che le decisioni finali le prendiamo sempre noi comunque. E adesso vediamo come va a finire.
Fra l'altro ancora oggi la proprietà immobiliare non vuole cedere il terreno, è la proprietà industriale, quindi comunque il braccio di ferro continua inesorabilmente, da quanto mi sembra di capire.
Certo, no, perché loro vogliono allegare, diciamo, l'interesse loro è legare l'azienda, diciamo, la parte produttiva alle aree, perché sennò non ci sarebbe interesse, perché quello che conta per loro sono le aree, la parte produttiva a loro non interessa, perché guadagnare 1 milione di euro all'anno rispetto ai 600 milioni che sono in programma, non so se mi spiego.
Quindi con tutto che l'azienda è in attivo e non ha avuto problemi di concorrenza rispetto alla crisi economica e quant'altro, perché come dicevi tu siete i leader in Europa di tipo di produzione, con tutto che appunto si potrebbe guadagnare 1 milione di euro l'anno, loro preferiscono guadagnarne 600 subito e addio insomma imprenditoriale da questo punto di vista, insomma è chiara
l'imprenditore che viene oggi ha legato la parte produttiva alle aree, sennò che interesse ci sarebbe dietro? Nessun produttore verrebbe lì per guadagnare solo 1 milione all'anno, pensando che dietro le spalle ci sono 600 milioni, quindi l'interesse è quello, soprattutto ancora oggi, anche se loro dicono che vogliono ripartire con l'azienda, magari ci fanno partire per un anno e poi trovano il sistema di chiudere dicendo che non c'è più vendite, non c'è più motivo di produrre, penso che sia così il loro gioco, poi vediamo come si svilupperà.
Tra l'altro leggevo i nomi degli imprenditori o perlomeno agli speculatori, chiamiamo così, che stanno dietro alla proprietà immobiliare, insomma alla società,
certo,
stanno
no,
Lettieri, Ciardullo,
i
Ligresti, insomma ci sta proprio la crema, come si vuol dire,
la crema
di chi specula in Italia.
Il sistema Italia è questo.
Ho capito.
Non ci sono scelte. In Italia purtroppo si viaggia in questa maniera, con il sistema di fregare il prossimo e tutto va bene, nessuno interesse giuridici non ci sono, l'importante è fare i soldi e questo, il lato umano non esiste.
Certo, ci puoi raccontare come va l'occupazione? Fra l'altro voi in tutto questo periodo avete attuato varie forme di proteste, il tetto, il presidio fuori, cortei, sit-in, il municipio, insomma
certo,
avete provato di tutto, ci puoi raccontare un po' come va?
No, siamo partiti con l'idea molto chiara di bloccare tutto quello che può essere il PGT, bloccare l'azienda, nessuno possa speculare dietro, quindi abbiamo fatto 5 mesi al freddo, 10 gradi sotto zero sui tetti, barricati sui tetti, dormire dentro al freddo, e diciamo che la nostra lotta ha proposto anche per attirare la gente della città a capire il nostro problema. Abbiamo fatto una festa al teatro lirico, tutto sponsorizzato dai vari attori o cantanti che c'erano, quindi c'era un cantante lirico che ha fatto la sua parte, poi c'erano le orchestre di Magenta che hanno fatto la loro, tutto a sussidio dei lavoratori che sono in cassa integrazione. Poi abbiamo fatto anche delle varie feste, altre cose, tutto per attirare la gente, far capire alla gente che il problema esiste, perché la gente di Magenta è molto fredda. E su queste cose l'egoismo, sarà il menefreghismo, sarà il fatto che pensano che non si riparte più, che la crisi c'è dappertutto, e c'è un po' di freddezza.
Tra l'altro i stessi cittadini vivono la crisi e la propria pelle su altri posti di lavoro, perché comunque quella zona è molto colpita alla crisi, quella che è la cintura milanese, insomma,
certo,
è la provincia, ricordiamo, esatto,
cioè
ricordiamo anche altre aziende che abbiamo intervistato in questi
certo.
microfoni, però questa è anche la domanda che ti faccio, cioè non si riesce a creare un coordinamento fra le lotte, una specie insomma di comitato comune o qualche forma di organizzazione che mette insieme
Ma noi abbiamo cercato anche come comitato di solidarietà e tutto quello, ma non è facile, perché ognuno vede la sua situazione più importante di quella degli altri, diciamo c'è un fattore anche di interessi personali, di cose, non è facile, anche se abbiamo cercato e ci stiamo provando, e qualche azienda si è allacciata a noi, come ce ne sono aziende di vari paesi vicino che lo fanno, e ogni tanto ci uniamo, discutiamo dei problemi e cerchiamo di trovare qualcosa per fare anche cercare della solidarietà nella gente, nella popolazione.
Senti, in ultima, insomma, quali sono le prospettive che vi date sia di lotta sia rispetto all'avvertenza?
Niente, adesso abbiamo fatto delle vertenze, anche perché la gente avanza dei soldi, diciamo, avanza dei soldi di liquidazione, roba del genere, la gente che è andata in pensione, tutti avanzano soldi. Abbiamo fatto delle vertenze tramite i magistrati, i giudici, adesso proprio oggi in questo momento c'è un ufficiale giudiziario che sta bloccando il filato, che dovrebbe uscire perché loro vogliono far uscire dal filato per prendere anche in quel modo lì i soldi loro, non per darli ai pensionati, quelli che avanzano le liquidazioni, ma per interessi loro, per gli stipendi loro, sempre, per i stipendi degli impiegati. Quindi stiamo facendo delle volte adesso. Comunque in questo momento siamo un attimo di stasi, perché stiamo aspettando il risultato di domani a Roma e le varie cose che susseguono. Poi decideremo di fare qualcosa di diverso.
Capito. Va bene, allora ci risentiremo per ulteriori aggiornamenti nel caso, insomma, la vostra lotta naturalmente va avanti.
Certo.
E ci risentiremo appunto anche ai prossimi mesi per vedere come va, come è finita e
okay,
quale
va
sarà
bene,
il risultato, speriamo naturalmente buono, della vostra lotta, insomma.
Ma speriamo.
Ok.
Vi ringrazio, ringrazio tutti, grazie a voi.
Grazie a te. Ciao.
Ciao, ciao, salve.
Dios, Robin. Y aunque aquí nos quememos, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos, y aquí nos quedaremos. No moveremos ni un dedo, pasaremos de todo, manda el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo? Cosa que no sea tomar el sol. Insolación, insolación.
Sea el sol, sea el calor, o solo una fulminante insolación. Insolación,
insolación, insolación, insolación, insolación, insolación,
sono già schierati per aiutare tutti quanti contro gli immigrati.
Gli albanesi stupano, i tigri ne rubano,
e gli italiani a questo punto già ci credono.
Un posto in chiesa di certo ce l'hai, metterti in mostra è meglio, non si sa mai, così la gente più soldi darà, sempre contenta di fare la carità.
Allora, sono le 12:25, ritorniamo in onda con Corrispondenza Operaia e passiamo alla secondo, al secondo intervento. Lo facciamo con un lavoratore della Croce Rossa. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Pronto, ciao. Allora,
ciao,
noi,
sì.
Noi già diciamo 2 settimane fa abbiamo fatto un intervento con una compagna sempre della Croce Rossa RDB che, in cui diciamo facevamo un quadro generale di quello che era la situazione in Croce Rossa, sia per seguire l'avvertenza, insomma, sulla precarietà eccetera, eccetera, ma sia anche per fare inchiesta rispetto a quello che è oggi la Croce Rossa, quello che significa lavorare in Croce Rossa e quelli che sono gli intrecci e le parti buie, insomma, di quello che è ormai diventato come la protezione civile un altro meccanismo di controllo sociale, e lo vediamo da quello che è stato il ruolo, e quello che è il ruolo tuttora della Croce Rossa dentro anche i CPT, ma anche nelle zone di guerra da un lato, e quello che è il classico lavoro
della Croce Rossa sempre utile, insomma, di intervento sanitario. Ma ti lascio subito la parola.
Perfetto, Dario, grazie molte. Non potevi fare una premessa più esauriente e intrigante, anche parlando di parti buie di Croce Rossa, di quello che hai fatto. Allora, innanzitutto saluto anche tutti gli ascoltatori, e quello che vorrei fare molto sinteticamente è un piccolissimo passo indietro all'intervista delle due settimane fa con la mia collega, per ricordare proprio brevissimamente come è organizzata sul territorio nazionale la Croce Rossa Italiana, questa associazione cosiddetta autodefinita umanitaria. Ricordiamolo molto questo. Allora, la Croce Rossa Italiana ha un comitato centrale che gestisce tutto il resto dei comitati italiani, praticamente come le stazioni dei carabinieri, questo esempio dove calzi abbastanza. Il comitato centrale che ha sede qui a Roma, che gestisce e controlla tutti i comitati regionali che ci sono in ogni regione. A sua volta questi si dividono in comitati provinciali, che a loro volta si dividono in piccolissimi comitati locali. Torneremo poi su questo, perché proprio da questi piccoli comitati locali è iniziato il processo di privatizzazione da parte del commissario straordinario Rocca, e poi vedremo anche come. Un altro piccolo passetto indietro è per ricordare le componenti che costituiscono Croce Rossa Italiana. Abbiamo una componente militare, purtroppo molto molto forte numericamente, che a sua volta ha anche un piccolo numero di precari, ma diciamo è molto difficile riuscire a capire il tipo di precarietà che vivono con questo tipo di componente. La componente militare, abbiamo detto, abbiamo una fortissima componente di volontari del soccorso, cioè volontaria proprio. Sono lavoratori che lavorano praticamente, che danno i loro servizi di supporto ai veri lavoratori di Croce Rossa, che saremmo noi, adesso ci arriviamo. Hanno praticamente come remunerazione un buono pasto e o un rimborso e uno stipendio in caso di intervento su scenari di calamità naturali, emergenze di qualsiasi tipo, anche emergenze di scenari di guerra, che sinceramente non dovremmo prevedere. Questo va inciso, lo farò più avanti. Il resto della componente è la componente civile, cioè quella di cui faccio parte io, che si divide in personale effettivo, circa il 30%, e personale precario, circa il 70%. Facciamo servizi in ambulanza, perciò...
Quindi diciamo che c'è una precarietà dei militari di cui non c'è frega niente, però insomma, per capire,
no, cioè, non si interessa, anche perché poi parlando capiremo perché non ci interessa la componente militare in Croce Rossa, sinceramente.
No, tra l'altro per dire che diciamo che la parte precaria civile è maggiore di quella militare, fra l'altro, insomma, per dire i numeri, però
qualitativamente, ok, non ripeto, non sta a noi giudicare tipo, cioè, la qualità del lavoro di una persona, però sinceramente che un corpo militare venga previsto in un'associazione, ripeto, come si definisce Croce Rossa Italiana, umanitaria, anche soltanto a difesa del corpo medico, infermieristico, su scenari di emergenza, di guerra e via dicendo, sinceramente è comunque atipico, è criticabile, perché questo è un inciso che faccio da cittadino. Da cittadino pacifista, che per quanto riguarda gli scenari di guerra non è prevedibile che debbano esistere questi scenari di guerra, per cui certo. Hai ragione, devo, sì, ok, c'è una guerra, medici, infermieri professionali vanno sugli scenari, vanno sui posti di guerra e danno una mano giustamente alla persona che hanno bisogno, vengono difesi dai militari, però voglio dire, questi
naturalmente
militari,
noi siamo contro le guerre, quindi
possono tranquillamente, visto che fanno capo al Ministero della Difesa, essere riconducibili al Ministero della Difesa anche per quanto riguarda la contrattualizzazione, perché è facile per una persona che ha vestito la divisa fino a poco tempo fa dire, sai che ti dico, mi levo la divisa, me ne vado in Croce Rossa, poi magari o mi faccio mettere in ambulanza, neanche come militare sui scenari di guerra, oppure vado a ricoprire un servizio di ordine amministrativo, civile, togliendo per la divisa.
Certo, tra l'altro diciamo se vive,
poi a questa arriveremo.
Se te vive un ricatto, diciamo, informale da parte del corpo militare dentro la Croce Rossa, insomma, anche lavorativo.
Sicuramente sì, sicuramente sì, perché ripeto, non so se vogliamo arrivare a parlare del commissariamento, dell'ulteriore, dell'ennesimo commissariamento dell'ente pubblico. Ricordo che ancora è un ente pubblico, Croce Rossa Italiana. Ora a capo del commissariamento c'è l'avvocato Rocca. L'avvocato Rocca, che è un uomo di governo, di questo governo, perciò di un governo di destra, è collegato a doppio filo da calibri piccoli come il sindaco di Roma Gianni Alemanno, a calibri un pochino più importanti come sottosegretaria presidenza del Consiglio dei Ministri di Gianni Letta, a sua sorella Maria Teresa Letta, che ricordiamo in questa sede è ancora commissario per l'emergenza in Abruzzo. E qui avete un altro capitolo, anzi invito gli ascoltatori per avere una visione più chiara e più ampia di questo tipo di connivenze, di sbilanci economici, di disavanzi e cose di questo tipo, di andare su YouTube e visionare un video del maresciallo Rozito di una decina di minuti, se avete proprio 10 minuti di attenzione.
Sì, no, tra l'altro lo cosa abbiamo mandato,
è illuminante.
Abbiamo mandato in onda mercoledì scorso in cui diceva, no, dico, lo abbiamo mandato in onda già mercoledì scorso da questi microfoni, e insomma si spiegava quella che è la speculazione interna ai fondi che vanno poi ai militari, quindi soldi pagati con le nostre tasse che vanno ai militari, e che diciamo è chiaro il parallelismo con quello che è stato la funzione di controllo sociale che ha avuto anche la protezione civile, insomma andavano insieme, camminavano insieme, e esatto. oltre alla protezione civile c'era anche il corpo militare della Croce Rossa.
Infatti a questo ragionamento che giustamente in modo molto corretto stai facendo tu, mi raccorderei proprio per evidenziare bene, meglio anzi, il lavoro, il servizio che sta facendo il commissario straordinario Francesco Rocca. Lui è stato chiamato al commissariamento per risolvere, per trovare una soluzione al problema del disavanzo di bilancio enorme che ha Croce Rossa da decenni. L'ultimo bilancio che è stato ratificato era di 6 anni fa, se non vado errato, comunque 5-6 anni fa. Ha iniziato questo progressivo allontanamento di alcune parti del corpo militare, e in questa progressiva inchiesta proprio su che cosa aveva determinato questo famoso disavanzo, buco di bilancio, buco nero. Ha evidenziato la causa principale nelle illegittime promozioni del corpo militare e nel numero di arruolati enormemente maggiore di quello di cui ne aveva bisogno l'ente. Perciò, da un punto di vista etico-morale, apparentemente lui non sta facendo un'opera, diciamo, di destra, epurando o ripulendo alcune sacche di denaro o comunque di fondi utilizzati male. In realtà invece sta facendo qualcosa di peggio che non un lavoro nei confronti del personale militare, lavoro negativo nei confronti del personale militare. Cioè lui copre, secondo la mia lettura, la nostra lettura più che altro dei lavoratori di Croce Rossa, sta coprendo un processo di privatizzazione collegato e collegabile alla protezione civile SPA, e arriveremo anche a questo, anche a Difesa Servizi SPA, attraverso proprio l'apparente soluzione virtuosa del corpo militare che ha creato un buco di bilancio. In realtà lui cosa sta facendo? Dei precari se ne sta, civili parlo, se ne sta completamente fregando. La soluzione per i precari che ha l'amministrazione è soltanto quella di rimandare alla loro internalizzazione, alla loro assunzione, alle regioni virtuose, cioè le regioni che possono permetterselo. Che so, i precari lombardi hanno la convenzione con la REU, perché la Croce Rossa lavora con le convenzioni con gli enti regionali, i lavoratori lavorano sotto convenzione di Croce Rossa. La REU, la Regione Lombardia, si può accollare, come si dice, 200 lavoratori precari di Croce Rossa e può internalizzarli nel proprio ente. La Regione Campania, i suoi 170, non ce la fa, per cui licenziamo, risparmiamo su altri servizi, ma se il personale non è spalmabile, licenziamo. Per cui, a fronte di un grosso numero di militari che, ripeto, continuano a fare servizi anche amministrativi, fondamentalmente soprattutto amministrativi, senza divisa, abbiamo un grosso numero di personale civile che potrebbe, rivedendo la famosa pianta organica di cui chiediamo appunto la revisione da diversi anni alla direzione generale, rivedendo la pianta organica, potrebbero andare a coprire quei posti che sono in realtà coperti da militari senza più divisa, o comunque senza divisa al momento, ma sono negli uffici del Comitato Centrale, sono tutti tenenti colonnelli, marescialli maggiori. Tu li vedi, entri dentro l'ufficio trattamento economico, busti, tal detali. Tu sai che stai parlando col tenente, tal detali, col sergente, tal detali, con maresciallo maggiore, tal detali, e magari fa le buste paga, fa i CUD ai dipendenti, fa gli assegni familiari per i dipendenti. Questi posti perché non possono essere coperti dal personale precario? Devono
quindi
essere,
diciamo, che
assicurati al personale militare?
Diciamo che c'è una militarizzazione anche della parte civile di Croce Rossa nei fatti, diciamo, sostanzialmente.
C'è un grosso e forte tentativo della militarizzazione anche della parte civile, perché, ripeto, quando il commissario Locca personalmente chiede a Guido Bertolaso di rientrare nel progetto di protezione civile SPA, come tu hai giustamente ricordato poc'anzi, un soggetto che va a lavorare in modo molto oscuro e molto inquietante sulla società e sulle, non voglio usare la parola troppo grande, insomma, depressione, o comunque controllo della società.
Esatto.
Quando va a chiedere questa cosa, che fortunatamente noi abbiamo, come RDB, abbiamo preparato un emendamento per poter scongiurare questo pericolo, fortunatamente ci ha pensato qualcun altro per ora a stralciare la parte, i quattro articoli che inserivano Croce Rossa nel percorso della privatizzazione, di protezione civile. Ma noi siamo convinti che quando si saranno calmati anni, quando tutto sarà messo un pochino più a tacere, adesso non so cosa succederà con le presunte dimissioni di Guido Bertolaso, però secondo noi la richiesta di privatizzare, di rientrare nella protezione civile SPA per Croce Rossa tornerà sicuramente. Consideriamo pure che i famosi militari di cui si parlava prima, di cui stiamo parlando questa mattina, sono tutti quanti, è vero, stipendiati dalla difesa, dal Ministero della Difesa, perciò soldi pubblici, ma comunque quei fondi, quelle risorse passano poi per la funzione pubblica. Per cui il discorso è soltanto uno: se si rivedesse la pianta organica e questi militari fossero demandati al loro ministero di appartenenza realmente, e fossero perciò pagati con soldi di un'altra parte, un altro capitolo del fondo, ecco, ci sarebbero tranquillamente i soldi per passare tutti i contratti a tempo determinato, peraltro operazione da noi segnalata, da noi testimoniata, da poter fare a costo, quasi a costo zero.
Fra l'altro ricordiamo
il nostro sentire è proprio questo.
fra l'altro voglio ricordare
un altro, passatemi il termine, un altro mostro regolatore, controllore di una parte di della società, che magari a braccetto con Protezione Civile S.p.A. e Difesa Servizi S.p.A. potrebbe militarizzare ancora di più, quantomeno non solo i territori ma anche le menti. Ora non voglio andare troppo avanti, comunque non dimentichiamoci anche i ruoli che Croce Rossa ha nella gestione dei gli ex CPT.
Appunto. No, fra l'altro prima di andare avanti ricordiamo un po' i numeri, cioè di questi sì. Soldi quali sono, cioè diciamo ci stanno 160, questo lo leggevo da un articolo dell'Espresso del 21 marzo, insomma sì, ci stanno sì. 160 milioni di euro l'anno. Bravissimo. Che vengono spesi per la Croce Rossa in tutto, di cui 17 milioni per la parte civile, 15 milioni per la sola parte militare, quindi cioè dei tre parti una parte prende 15 milioni di euro per, esattamente, quindi cioè ricordiamoci 15 milioni di euro sono i soldi che la Croce Rossa ha avuto per l'operazione Antica Babilonia in Iraq, per esempio, esattamente, e poi ci stanno le altre due parti, quella civile e quella volontaria, che prendono solo 17 milioni di euro l'anno, e poi ci stanno altri 40 milioni di euro che non sono spesi e che si potrebbero spendere per l'internalizzazione dei precari civili. Poi tra l'altro ricordiamo che tutta l'altra parte dei soldi va purtroppo a quella che è la gestione della parte militare rispetto ai CPT, di cui stavi iniziando adesso tu il ragionamento.
Sì, in questi luoghi che noi anche come lavoratori, almeno la nostra parte di lavoratori ritiene i luoghi di detenzione, non solo i CPT, cioè gli ex CPT, ma anche i centri di accoglienza per diventi asilo, i CARA, noi riteniamo che i cosiddetti ospiti non sono degli ospiti, ma sono tenuti in una condizione di detenzione in questi luoghi. Perciò io, ecco, anche in questo voglio ricordare un attimo la discrepanza che c'è tra il termine umanitario che la Croce Rossa continua a fregiarsi la Croce Rossa, e sinceramente il modo in cui vengono gestiti con polizie e militari questi luoghi di detenzione per i migrati, per cui il personale infermieristico o comunque di ambulanza che è di Croce Rossa, che è gestito in questi posti, è un caso personale che viene reputato con molta trasparenza, nel senso che i lavoratori sanno dove vanno a lavorare. Cioè non è che Croce Rossa fa un bando, questo non voglio scusare l'ente, però non è che fa un bando fantasma in cui si chiede un certo numero, cioè 30 persone per lavorare in Croce Rossa, poi dopo tu vai lì, fai la selezione, il colloquio, vieni assunto, vieni firmi il contratto e ti dicono guarda sei deputato ad andare lì, e tu dici no, io non ci voglio andare. I bandi che vengono fatti da Croce Rossa sono specifici, per cui è stato fatto qualche anno fa un bando per dei lavoratori che servivano al CEM, Centro Educazione Motoria, qui a Roma, c'è una sorta di RSA per una lunga degenza per disabili, e le persone sapevano che tipo, cioè era richiesto lì un certo titolo precedentemente acquisito eventualmente, e comunque sapevano che andavano a lavorare con i disabili, che non avevano bisogno di pulizia, di essere accuditi psicologicamente, non so, via dicendo. Se sai che vai a lavorare al CIE, al CPT, è chiaro che lì vai a fare un lavoro che non è la tua mansione, non è il controllo degli ospiti, dei detenuti, lo chiamano come vuoi, ma comunque entra in un ragionamento di collaborazione con altri corpi che sono nel centro, e perciò militari, polizia, Tant'è vero che il Ministero degli Interni, che ovviamente gestisce questo tipo di posti di lavoro, loro li chiamano, uno dei cinque ministeri che vigila sotto per la Croce Rossa Italiana. Noi siamo vigilati dal Ministero degli Interni, dalla Sanità, dalla Funzione Pubblica e via dicendo, insomma ce ne sono diversi.
Per cui, quindi insomma diciamo che si chiamano
per quanto peraltro cerca di mantenere una certa faccia, ha firmato un accordo e questa lo posso sottoscrivere tranquillamente, perché è cosa pubblica più o meno. Ha firmato un accordo mesi fa che stabilisce l'esclusività della gestione dei CIE per Croce Rossa Italiana, per cui alcuni CPT, ex CPT adesso sono gestiti da altre società, chi legata a Fratello di Giovanardi, tipo Connecting People, chi legata al mondo della Chiesa come Auxilium, adesso a Ponte Galeria. Però il Ministero degli Interni ritiene ancora valido, e perciò non so bene poi in futuro quali saranno i passi, ritiene ancora valido l'accordo fatto tra il Ministero degli Interni e Croce Rossa Italiana per avere l'esclusività della gestione dei CIE e dei CARA sul territorio nazionale. Adesso la Croce Rossa, per dirne, ecco, per ricordare le ultime cose, ha perso la gestione di Ponte Galeria, sulla quale perdita ha fatto comunque ricorso e probabilmente lo vincerà pure, perciò se lo riprenderà, ma queste non sono voci, questo lo posso ripeto, confermare nelle sedi opportune. Si sa che nel Lazio è stato richiesto dal Ministero degli Interni che esistano tre punti per i centri di selezione e espulsione, tre punti per i CARA, uno a nord che dovrebbe nascere più o meno nella zona di Viterbo, uno al centro, perciò intorno a Roma, probabilmente Ponte Galeria e Castelnuovo di Porto, che già c'è, che è ancora in gestione Croce Rossa, ed uno a sud, nella zona di Latina, dove probabilmente sarà servito, e forse anche questo è una ragione per cui lo stanno terminando in tempi abbastanza molto brevi, sarà servito dalla famosa settuccia, chiama il corridoio Roma-Latina. Ecco il perché anche della costruzione di questo corridoio in tempi
un'altra brevissimi. Speculazione insomma insieme.
Questa è una cosa che dovrebbe andare in porto, cioè, entro la fine anno.
Senti, fra l'altro ricordiamo appunto
Dario, non ti sento più.
Mi senti? Adesso mi
Pronto?
Senti? Mi senti?
No.
Mi senti?
Sto perdendo la linea.
Pronto? Adesso mi senti?
Sì.
No, mi sa che abbiamo un problema al mixer oggi. Comunque, no, dicevo.
Ma avete censurato, no?
No. Tu sei andato in onda, almeno io ti ho sentito in cuffia. Ero io che non mi sentivo bene col microfono. Come ricordavi tu, appunto, c'è diciamo che la Croce Rossa assume volontariamente, cioè diciamo i lavoratori che sono stati assunti, se tale termine si può usare per chi fa la guardia dentro al CIE, perché diciamo un lavoratore è tutt'altra persona per quanto mi riguarda, insomma,
certo.
Cioè assolve ad altre funzioni in questa società, non certo al ruolo di secondino, diciamo che entra consapevolmente entro al CIE, quindi diciamo che fra l'altro dentro questi concorsi, come diceva pure l'Espresso, ma insomma si capisce benissimo, ci stanno delle aree oscure di raccomandazione, di entrate un po' insomma non chiare,
esattamente questa è esistente ed evidente, insomma sì,
all'ottizzazione sia partitica che rispetto a dei favoritismi, questo
sì, la lottizzazione è sicuramente parentale. Sicuramente si va per parentele dirette o meno, è partitica, è anche sindacale, attenzione, confederale, perché questo noi ringraziamo il commissario Rocca, ringraziamo la direttore generale Maurizio Ravaioli, che come possono, perché loro piace molto apparire, come possono sui media nazionali o meno, sia televisivi che cartacei, denunciano sempre tra virgolette questo fatto che non si può la lottizzazione, adesso ci sono io, non si lottizza più. In realtà la collusione con i sindacati, ripeto, confederali è palese, perché la richiesta di personale spesso ancora sul territorio nazionale, non parliamo solo del Lazio, ma andiamo anche nel Veneto, andiamo anche in Calabria o in Puglia, la richiesta di personale tramite le agenzie di organizzazione del lavoro, che poi null'altro che sono dei posti che reclutano personale sottopagato, precario, via dicendo, legati a fondamentalmente soprattutto a CISL, ma anche a CGL, diciamolo questo, reclutano personale per giusta come tanti altri posti, gli ex Ares, che sono praticamente le persone che hanno lavorato in ambulanza, che lavorano ancora in ambulanza, scusate, sono stati reclutati tramite l'agenzia romana, adesso lo posso dire, no, Obiettivo Lavoro. Loro sono entrati con un contratto di, tra l'altro, ibrido, che se si impugnasse al Ministero del Lavoro mi dichiarerebbero in pochissimo tempo di legittimità, perché dove conviene a Croce Rossa vengono applicate le clausole contrattuali di Croce Rossa, dove conviene invece applicare quelle della sanità, si applicano quelle della sanità, perciò non hanno diritto secondo loro al buono pasto, ma hanno dovere di fare altre cose, cioè, e c'è scritto poi sul contratto, chiaramente il contratto è illegittimo.
Certo. Senti, invece, visto che abbiamo gli ultimi 7 minuti,
sì,
ti inviterei diciamo ad accennare quello che sarà, lo confermiamo adesso, il prossimo appuntamento da questi microfoni e da questa trasmissione, la prossima corrispondenza che verrà fatta in occasione prima di uno sciopero che voi indirete, rispetto naturalmente la parte essenziale, quella sana, quella che riguarda i civili dentro la Croce Rossa, che riguardano naturalmente la parte sanitaria, naturalmente andremo a capire quella che è l'avvertenza che verrà fatta, e ti chiedo di accennare a questo, perché tanto comunque abbiamo, diciamo, fatto una buona mezz'oretta di inchiesta rispetto a come si entra dentro al corpo militare, qual è la funzione che il corpo militare ha dentro una di quelle che in teoria dovrebbe essere un'associazione indipendente, volontaristica ed umanitaria, invece è come o dovrebbe essere appunto la protezione civile. Usiamo questo termine di paragone per fare capire bene agli ascoltatori di cosa si tratta, diciamo, una militarizzazione chiara di la funzione di controllo che la Croce Rossa ha in questo frangente, avviene per quello che abbiamo detto fino ad adesso. Però, diciamo, questa militarizzazione sta portando alla perdita di posti di lavoro per quanto riguarda invece i giovani civili che stanno sopra le ambulanze che vediamo ogni giorno, per esempio, no? Insomma, quindi ti invito a fare questa vecchia cosa per andare
a rilanciare. Vado soltanto aggiungere una possibilità a quella cosa che hai detto tu sul ruolo dei militari, poi una nota, due punti. Ricordiamo che i militari Croce Rossa possono tranquillamente entrare ed uscire da 180 paesi nel mondo senza visto né nulla osta che gli impedisca appunto di entrare ed uscire, non hanno bisogno di nulla, e questi militari possono tranquillamente accedere a questi paesi senza neanche il controllo doganale. Qui termino la parte che riguarda il corpo militare della Croce Rossa italiana. Per quanto riguarda invece l'avvertenza che stiamo mettendo giù per personale civile, che è quello che ci interessa e che è arrivato a un punto di svolta veramente drammatico. Sì, noi stiamo organizzando uno sciopero nazionale del personale precario che di quello effettivo, proprio su una serie di punti che costituiscono la nostra piattaforma. Si richiede il rinnovo diciamo, del percorso di stabilizzazione per tutto il personale precario, che la volontà da parte della dirigenza di chiedere un tavolo interistituzionale, di buttare giù un documento che richieda questo al governo, chiaramente volontà politica che dico da diverso tempo stiamo chiedendo questa cosa, non c'è. Comunque si richiede la stabilizzazione del personale precario e la contrattualizzazione con tutti gli annessi e connessi per quanto riguarda remunerazione, salario, diritti e via dicendo. Si mobilita il personale anche comunque effettivo, turnista e non, ambulanze, CEM, anche personale per adesso ancora dei CARE e dei CIE, perché nel progetto di privatizzazione della Croce Rossa Italiana anche loro potrebbero andare a perdere tutele, diritti e via dicendo, per cui questo è palese agli occhi di tutti che quando si privatizza un ente pubblico le tutele e i diritti dei lavoratori vanno a scendere numericamente e qualitativamente. A questo si aggiunge ovviamente la richiesta di il rispetto delle norme di sicurezza di tutti i posti di lavoro, perché noi crediamo che Croce Rossa, lavorando a stretto contatto con peraltro parlo di lavoratori di ambulanze, con la strada, abbia tutte le tutele per quanto riguarda i dispositivi di protezione, i DPI, così nelle ambulanze. No, in Croce Rossa è difficile trovare anche un paio di guanti, alcune volte le dotazioni non ci sono, dei defibrillatori ce ne saranno uno ogni 10 ambulanze e via dicendo. Al centro di educazione motoria qui di Roma, al CEM di Roma, hanno peraltro i miei colleghi hanno non hanno lo scivolo per poter fare in modo che gli utenti possano essere salvati in caso di incendio, per cui loro hanno il dovere di prendere un utente a portarlo giù e poi non possono risalire, per cui se gli utenti sono maggiori degli operatori che ci lavorano possono tranquillamente morire bruciati. E via dicendo, chiediamo anche questo e chiediamo rispetto delle regole sindacali che sono stracciate ogni di esso spinto, convocazioni fantasma, convocazioni che arrivano soltanto a sindacati più simpatici alla dirigenza, mancanza di verbalizzazione di ogni incontro sindacale. Noi come RDB non è che prevediamo granché i tavoli tecnici o meno, che sono tavoli farsa dove altre persone, altri sindacati si vanno a spartire le torte, non ci interessa, però comunque se andiamo ad un incontro per discutere di una cosa, credo che sia veramente ridicolo che dobbiamo portare i registratori digitali, voglio dire, perché non si riesce ad avere un verbale ogni 10 incontri, cioè una cosa.
Ok, senti, noi siamo in chiusura.
Perciò noi ci stiamo organizzando con un'assemblea sui posti di lavoro, poi ne parleremo, credo, mi auguro, nella prossima corrispondenza a fine maggio, perché la mobilitazione si attuerà ovviamente a metà giugno, nel periodo in cui si comincerà a discutere il documento di programmazione economica e finanziaria, il famoso DPF, che è la premessa al varo della prossima finanziaria per l'anno 21.
Ok, senti,
anche da noi.
Pronto, mi senti?
Un termine forse obsoleto oramai, lacrime a sangue.
Pronto, mi senti?
Sappiamo benissimo dove andranno a cercare a trovare i 25 miliardi di euro da cui sembra sarà composta questa prossima finanziaria.
Ok. Va bene, noi tanto queste cose insomma le andremo ad approfondire alla prossima corrispondenza rispetto appunto a quello che è la parte vertenziale. Ricordiamo appunto quello che è il nodo politico centrale di quella che è la vertenza e i punti di questa vertenza, diciamo allontanamento del corpo militare da Croce Rossa per permettere ai precari di essere internalizzati e fare non solo il lavoro che dovrebbero fare, ma senza essere anteposti a meccanismi di controllo ed essere a sua volta controllori di qualcuno o qualcosa, quindi perdere volentieri quelle che sono la sorveglianza, comunque quello che è la commissione del lavoro interno ai CIE, per dare quei soldi, smistare quei soldi dai CIE al lavoro civile volontario che serve. Esatto, è la Croce Rossa. Va bene, ci risentiamo, odiamo già adesso l'appuntamento, il 31 maggio se non mi sbaglio è il lunedì in cui andremo a fare la prossima corrispondenza, con te ci sentiamo e ci aggiorniamo per la prossima volta.
Benissimo, ringrazio tutti, ringrazio l'ascoltatore e fondamentalmente Radio Onda Rossa e te Dario, grazie mille, buon
grazie
lavoro.
A te, ciao,
ciao, ciao.
Ok, allora la trasmissione di Corrispondenza Operaia finisce qui anche per oggi. Noi ci risentiremo lunedì prossimo, sempre con inchieste del mondo del lavoro e delle lotte dei lavoratori. Ciao a tutti!